questa rivolta che ha scosso il CIE di Torino, è andata nella notte tra domenica e lunedì, reclusi dell'area bianca, ecco, quella che è stata appena rinnovata, quella con i letti cementati, i tavoli cementati, hanno dato fuoco ai materassi. E poi la rivolta si è estesa all'area gialla, quella rosa, quella blu, e durante questa sommossa c'è stato, come spesso accade in questi casi, un tentativo di fuga. La maggior parte sono stati purtroppo ripresi, uno è rimasto ferito nel tentativo essendo caduto, ma sembrerebbe che un altro recluso invece ce l'abbia fatta. Ecco, anche a Modena qualche giorno fa c'è stata una rivolta abbastanza forte, animata soprattutto dai tunisini, che nella notte del 19 luglio, proprio mentre si stava combattendo per le strade della Clarea, hanno dato vita ad una rivolta, e ci sono stati anche 9 arresti. Dichiarazioni parecchio inquietanti da parte del SIULP, che come sempre si è pronunciato per maggior ordine. Ecco, ne parliamo con un compagno che vive a Reggio ma lavora a Modena e che segue da moltissimo tempo queste questioni. Ne parliamo con Simone. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Ecco, che cosa ci puoi raccontare, il poco che è emerso dalle mura del CIE di Modena?
Beh, aggiungerei, rispetto alla rivolta che c'è stata ormai una settimana fa, che le dichiarazioni da parte di Oasi e da parte del sindacato sono stati di danni di all'incirca 70.000 euro, e di fatto quest'ennesima rivolta ha fatto... teniamo presente anche che il 12 di questo mese, quindi ormai 10 giorni fa, e la Guardia di Finanza ha fatto irruzione dentro alla sede di Oasi, che è la ditta e la cooperativa di Siracusa che gestisce vari CIE in Italia, che ha vinto l'appalto un anno fa e che ha iniziato da novembre la gestione del CIE, e ricordiamo anche che è passata da una retta e con queste aste al ribasso dai 70 euro che veniva pagata prima la misericordia, adesso sono passati a 23 euro. Quindi in questa situazione i lavoratori di fatto non vedono lo stipendio da parte di Oasi da febbraio, gli stipendi li sta pagando la prefettura, e in questo la Guardia di Finanza ha fatto irruzione dentro agli uffici di Oasi per capire cosa ci stesse sotto, nel senso che è una ditta che di fatto non sta in piedi e che ha vinto un bando al massimo ribasso senza un reale base per giustificare questa vittoria. In questo c'è stato l'ennesima appunto rivolta una settimana fa, e questi, diciamo, lavoratori dell'ordine della CGIL
si autodefiniscono loro così.
Sì, non li definisco certo io in questo modo. Hanno proclamato diversi giorni di sciopero, hanno chiesto ci sono due richieste principalmente. Una, di sostituire Oasi e di trovare un altro gestore. Due, di aumentare gli effettivi per il controllo appunto del centro, e in questo per costruire percorsi meno pesanti per chi viene recluso dentro al centro, e trovare tipo inserimenti lavorativi, cambiare in questo anche le norme a livello nazionale per il periodo massimo di detenzione. E se questo non viene fatto, e su questo invece mi trovo completamente d'accordo, chiudere completamente il centro. E quindi adesso c'è stato un giorno di sciopero, e penso verranno ripetuti anche nelle prossime settimane. Naturalmente il loro punto di vista è quello di dare più soldi alle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini secondo il loro punto di vista. Il nostro è quello di togliere del tutto i soldi alle forze dell'ordine per garantire maggior sicurezza ai cittadini secondo il nostro punto di vista.
E direi che questo mi sembra, come dire, del tutto limpido. Tra l'altro colpisce che anche a Modena si stiano riproducendo degli scenari che ad esempio abbiamo già visto a Gradisca di Sonzo, con una crescente insofferenza della polizia e della questura locale nei confronti di un servizio al CIE che evidentemente, come dire, non è la solita passeggiata tra un bar e l'altro che caratterizza l'opera di pattugliamento delle forze dell'ordine. E quindi le continue richieste di chiusura, allontanamento, maggiori forze dell'ordine, maggiori militari per non doverci stare loro. E questo a fronte del fatto che poi all'interno di queste strutture invece ci sono continue rivolte. Tra l'altro il CIE di Modena, se non erro, era delle due strutture dell'Emilia Romagna, adesso è rimasto solo per questo dopo la chiusura del CIE di Via Mattei a Bologna, quella considerata più punitiva, quella dove da sempre erano garantiti meno possibilità ai reclusi. Certo, quello che mi colpisce, e qui ti faccio una domanda specifica, è che senso ha immaginare inserimenti lavorativi per delle persone che sono immaginate in via di espulsione?
E sì, d'altra appunto, anche perché, cioè, come dicevi tu, oltre ad essere quella più punitiva, il CIE di Modena era quello più efficiente secondo il loro ragionamento. Cioè era il CIE a livello nazionale in cui le persone che arrivavano avevano la percentuale più alta di possibilità di andare nei paesi d'origine o comunque con degli espatri assistiti. Quindi di fatto gli ultimi dati era che il 70% delle persone che passavano dal CIE di Modena venivano espatriati. Quindi in questo pensare a inserimenti lavorativi fa sorridere.
Ma poi fa sorridere perché si finisce nel CIE perché non si hanno i documenti. Non si hanno i documenti perché non si ha un lavoro regolare e a questo punto, in attesa di essere espulso, te lo danno.
Ma d'altra parte i clandestini servono per questo. Il lavoro l'hanno creata apposta la clandestinità per avere qualcuno e più degli altri da sfruttare. E in questo mi sembra che insomma sia ancora effettivo e valga ancora come principio.
Ecco, si hanno delle notizie dei 9 che sono stati arrestati o non ci sono contatti?
Non ci sono, io anche sui giornali non ho aggiornamenti.
Va bene, quindi possiamo supporre che non siano ancora stati ricondotti al CIE, perché a volte, come dire, finisce anche in questo modo. Comunque sarà interessante vedere se ci sarà un processo successivamente per poter vedere anche le accuse che verranno rivolte nei loro confronti. Comunque resta il dato che da Modena a Torino i CIE continuano a essere luogo di fermento e in cui, ecco, anche qui mi sembra che il momento rivendicativo sia sostanzialmente assente. Si passa direttamente alla rivolta, alla distruzione della struttura, o sbaglio?
Ma d'altra parte le condizioni sono tali, tra l'altro in tutti i comunicati che ho letto veniva espresso stupore il fatto che le rivolte fossero partite nel periodo di Ramadan, nonostante il Ramadan. Cioè, evidentemente le condizioni sono tali per cui veramente anche l'elemento rivendicativo è un elemento di lusso. E qui si parla di, non dico sopravvivenza, ma di sopravvivenza.
Ecco, ma tra l'altro questo riferimento al periodo del Ramadan alluderebbe forse ad una sorta di ruolo disciplinativo che il Ramadan avrebbe nei confronti di chi lo fa, insomma, e quindi un modo per evitare le rivolte?
Ma in questo, secondo me ci sono due fattori. Il primo è comunque la condizione di debolezza in cui si trovano le persone con questo caldo e se effettivamente osservano il periodo. E in questo c'è anche i ragazzi che hanno fatto la rivolta l'altro giorno e se l'avessero fatta di giorno sono andate a finire sopra il tetto. Dopo 4 o 3 ore che sei sul tetto con il sole che c'è, immagino che siano situazioni insomma, non particolarmente gestibili, nonostante appunto non sia gestibile stare dentro la CIE. Quindi. E poi sì, facevano riferimento tutti i comunicati che ho letto alla necessità di preghiera. Io non sono osservante di nessuna religione, in questo. Mi limito a osservare, ma non ti saprei dire di più se ci siano condizioni particolari legate al periodo di Ramadan.
Beh,
Secondo
certo.
me è quello che c'è da fare, fanno, ecco.
Immagino di sì. D'altra parte l'estate da sempre è un momento di maggiore fermento perché peggiorano le condizioni proprio in virtù del caldo e quindi ci sono le rivolte. È arrivato adesso un messaggio di un ascoltatore e di un'ascoltatrice che ci dice: ieri ennesima rivolta e fuga dal CIE di Trapani Milo, quindi da Modena a Torino a Trapani, rivolte, fughe sono il segno distintivo della situazione all'interno dei CIE e certamente non c'è religione che tenga quando dall'altra parte c'è la prospettiva della libertà. Tu cosa ne pensi?
Ah, io spero che arrivino a metterli tutti fuori d'uso.
E beh certo, è l'auspicio di noi tutti che riescano a distruggerli dall'interno, anche perché ahi noi i movimenti antirazzisti finora non sono riusciti né a chiuderli per via politica né per altra via e quindi possiamo soltanto augurarci che alla fine siano reclusi stessi a farli a pezzi. D'altra parte i danni che vengono inflitti durante le rivolte sono tali che spesso alcune aree vengono chiuse, i soldi per le ristrutturazioni non arrivano e quindi il governo si dimostra sempre più in affanno rispetto alla gestione di queste strutture che in alcuni casi è obbligato a chiudere e non parla certamente più dell'apertura di nuove strutture. Quindi, da questo punto di vista, le lotte dei reclusi sembrerebbero stare portando materialmente, se non su un piano della legislazione, dei risultati positivi. Ancora
Eh sì. Beh,
una battuta e poi ci salutiamo.
io direi questo, quello che è l'ultima cosa, qui a Modena sono entrate nelle ultime 2 mesi garanti parlamentari per osservare e avere un monitoraggio continuo. Del centro e anche loro hanno fatto emergere, oltre a molti giornalisti, le condizioni inaccettabili che ci sono dentro. E quello di Modena è visto ancora comunque come un centro in cui, nonostante ci siano delle condizioni tremende, riescono ancora a stare rispetto ad altri sul suolo nazionale. Il 70.000 euro di danno e gli altri che da inizio anno hanno portato al centro e il fatto che non ci siano soldi, appunto, gli stipendi vengono pagati da Osi, la prefettura si lamenta quotidianamente e questa ennesima richiesta da parte dei sindacati di o chiudere o dare maggiore soldi, evidentemente fa emergere le difficoltà economiche che hanno nella gestione di questi centri, laddove qua le politiche che stanno costruendo ancora, in particolare nell'est Europa, ma adesso nonostante i fermenti del Nord Africa, i rapporti ancora con gli stati che si affacciano sul Mediterraneo ci sono per continuare a costruire i centri così come avevano con gli accordi con Gheddafi, così nei paesi d'origine. Quello lì probabilmente sarà l'orizzonte, il futuro. E l'abbiamo visto la settimana scorsa, quello che è successo in Australia è simile, cioè si è messo d'accordo con la Papua Nuova Guinea per tutti deportare, diciamo, tutti coloro che chiedono asilo politico e gli immigrati che arrivano attraverso i barconi. L'orizzonte, penso, dentro cui si muovono anche l'Italia e in sé l'Europa, è quello di delocalizzare i CIE in paesi esteri, e in questo anche per una visibilità, tutta la retorica della legalità dietro a cui, e dei diritti dietro cui si stanno nascondendo i politici, non possono che, penso, portare a un oscuramento di quelle che sono le condizioni effettive degli immigrati, e quindi a uno spostamento anche dei centri fuori dal suolo italiano.
Insomma, un outsourcing della repressione, una
esportiamo, delocalizziamo anche i centri di identificazione ed espulsione.
Così sono lontani, nessuno li vede, nessuno si preoccupa dei cosiddetti diritti umani, insomma la polvere sotto il tappeto e tutti a casa felici.
Di fatto sì.